E anche stanotte non ho sonno.
Negli anni 30, le strade di Cleveland, in Ohio, iniziarono a riempirsi di sangue per una serie di macabri omicidi. L'assassino venne chiamato il macellaio e le sue vittime venivano decapitate, evirate e ripulite prima di essere scaricate per le vie di Cleveland. Tra il 1934 e il 1938 vennero attribuiti al macellaio di Cleveland 12-13 omicidi, ma alcuni ritengono che possa aver mietuto oltre 40 vittime tra gli anni 20 e gli anni 40, nell'area che va da Cleveland a Pittsburgh. Non lo sapremo mai, perché ad oggi, nonostante lunghe indagini, l'identità del macellaio di Cleveland rimane ignota. Tutto comincia nel 1935. Ci troviamo precisamente a Kingsbury Run, una zona di Cleveland malfamata e poco sviluppata, una specie di baraccopoli in cui non mancano senza tetto e disoccupati, insomma le prime vittime della Grande Depressione di quel periodo. Il 23 settembre di quell'anno, su una distesa erbosa, viene ritrovato un cadavere. È un ragazzo, completamente nudo, a parte un paio di calzini. L'uomo è stato evirato e decapitato, ma della testa non vi è traccia. Non solo, il corpo è stato ripulito da ogni traccia di sangue e composto con le braccia accomodate sul busto e le gambe distese, come se l'omicidio fosse stato compiuto in un altro luogo. Non finisce qui. Quello stesso giorno viene ritrovato un altro cadavere a poca distanza. Stavolta si tratta di un uomo anziano, ma lo scenario è lo stesso: evirato, decapitato e adagiato sul terreno. Dopo qualche giorno vengono ritrovate anche le teste ed i genitali seppelliti nei dintorni. Si scopre che il cadavere più giovane appartiene ad Edward Andrassy, un inserviente ospedaliero di 28 anni. Il coroner stabilisce che la causa della morte è proprio la decapitazione, effettuata in maniera fredda e con un coltello. La seconda vittima, l'anziano, presenta tracce di una sostanza chimica utilizzata per preservare i cadaveri, ma la sua identità non verrà mai scoperta. Per la polizia sarà semplicemente un John Doe, nominativo utilizzato per classificare i cadaveri non riconosciuti. Passano pochi mesi e nel gennaio del 1936 l'orrore si ripete. Nel retro di un negozio nei pressi di una fabbrica viene trovata la metà del corpo di una donna. Questa volta si tratta della parte superiore, anche stavolta senza testa, smembrata è avvolta in fogli di giornale, come un pacco. Viene trovata all'interno di due ceste per il pane. Il resto del suo corpo viene recuperato circa 10 giorni dopo, tutto tranne la testa. Poiché era morta da pochi giorni, le impronte digitali la identificano come Florence Polillo, una cameriera che spesso si prostituiva lungo la 20ª strada nel centro di Cleveland. Ormai non ci sono più dubbi. Tra le strade di Cleveland si aggira un serial killer, feroce e spietato. Inizialmente l'assassino viene chiamato il macellaio pazzo di Kingsbury Run, per poi diventare conosciuto come il macellaio di Cleveland. Trascorre qualche mese di relativa tranquillità e arriviamo al giugno 1936. Una mattina, due adolescenti trovano la testa di un uomo avvolta in un paio di pantaloni e il giorno dopo la polizia ne scopre il corpo. Si tratta di un ragazzo, poco più che ventenne, il cui cadavere è stato completamente ripulito dal sangue. Anche qui il coroner stabilisce la decapitazione come causa di morte, nonostante il recupero delle impronte digitali e la presenza di numerosi tatuaggi sul corpo, la polizia non riesce a stabilire l'identità della vittima. Una riproduzione della sua testa, assieme alla mappa dei tatuaggi sul corpo, vengono esposte ad una grande fiera che si svolge quell'anno a Cleveland e, nonostante più di 100.000 visitatori assistano alla macabra installazione, non ci sono risultati. Nessuno riconosce l'uomo, che diventerà inevitabilmente John Doe II o l'uomo tatuato. Nemmeno un mese dopo, ecco arrivare John Doe numero 3. Una ragazzina ritrova la testa di un quarantenne in un altro quartiere lontano da Kingsbury. La vittima è morta da oltre 2 mesi e il suo corpo viene ritrovato a poca distanza, insieme ad un mucchio di vestiti insanguinati. A giudicare dall'enorme quantità di sangue penetrata nel terreno, l'uomo sarebbe stato ucciso proprio nel luogo di ritrovamento del cadavere. Harold Barton, sindaco della città, per tentare di arginare l'isteria dilagante, ha un'intuizione e nomina Elliot Ness responsabile della sicurezza. Ma chi è Elliot Ness? È l'uomo del momento, un ex agente federale con una scintillante medaglia sul petto. E proprio lui, infatti, insieme al gruppo degli intoccabili, ad aver arrestato Al Capone anni prima. E dopo un grande boss come lui, la cattura di un pazzo maniaco sembrerebbe facile come bere un bicchiere d'acqua. Ma non è così. Dal 1935 al 1938 il macellaio di Cleveland compie almeno 12 omicidi certi. Dico almeno perché ce ne sono molti altri irrisolti che non vengono attribuiti a lui con sicurezza, le cosiddette vittime non canoniche. Tra queste, la più importante è la Dama del Lago, il cadavere di una donna scoperto sulle rive del lago Erie, stesso posto dove verranno ritrovate in seguito altre vittime certe. Il ritrovamento risale al 1934 e, se l'attribuzione fosse corretta, significherebbe che l'attività del macellaio è cominciata molto prima di quanto si creda. Per questo motivo, oggi, la Dama del Lago viene anche soprannominata Vittima Zero. Nel 1938 Elliot Ness, per recuperare un po' di consenso popolare, tenta un'azione disperata. insieme ad un plotone di 35 agenti di polizia, compie una perquisizione di massa del distretto di Kingsbury Road e ordina lo sgombero di tutte le baracche dei senza tetto. L'operazione è imponente. 11 automobili, 2 furgoncini e 3 camion dei pompieri sfilano per le strade di Cleveland mentre seguono un vero e proprio raid. E la situazione sfugge di mano. Tutte le baracche vengono date alle fiamme e decine di disperati vengono trascinati in centrale per l'identificazione. La stampa critica aspramente Elliot Ness per questa retata e la sua reputazione ne esce rovinata. Va detto però che in quello stesso anno gli omicidi del macellaio cessano improvvisamente, così come erano cominciati. Come abbiamo detto, l'identità del killer resta ad oggi ignota e il caso è considerato irrisolto. Tuttavia, furono 2 i principali sospettati dei massacri di Cleveland. Il primo si chiama Francis Sweeney, un chirurgo preparatissimo, ma dedito all'alcolismo e non di rado soggetto ad attacchi di violenza improvvisa. Sweeney era ritenuto persona sospetta già all'inizio delle indagini, ma il suo alibi di ferro era riuscito a farlo depennare dalla lista. Nei giorni dei delitti pare che Sweeney fosse ricoverato presso una clinica privata per veterani per disintossicarsi dall'alcol. Eppure il suo profilo è estremamente compatibile con il macellaio. Sweeney aveva esercitato la professione in un ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale ed era specializzato nelle amputazioni d'urgenza. Elliot Ness si convince della sua colpevolezza e presto Francis Sweeney diviene per lui un'ossessione. Non riuscirà mai ad arrestarlo, però. Le prove contro di lui sono deboli e puramente indiziarie. Ed inoltre il chirurgo è parente di un deputato del Partito Democratico, noto avversario politico di Elliot Ness. Il secondo sospettato viene arrestato nel 1939. Si tratta di Frank Dolezal, un muratore 52enne che confessa l'omicidio di Florence Polillo, la terza vittima. L'arresto fa rumore e la stampa gli regala molto spazio, ma poco dopo l'uomo ritratta la sua confessione interamente, sostenendo di essere stato costretto a formularla. Poco dopo muore, in circostanze misteriose, in carcere. Ad oggi il macellaio di Cleveland rimane ancora senza volto, dopo aver lasciato dietro di sé un elenco troppo lungo di vittime, la maggior parte delle quali mai identificate. Al Museo della Polizia di Cleveland ancora oggi sono esposte le maschere mortuarie di 4 delle vittime, create negli anni 30 proprio per aiutare, in qualche modo, l'identificazione. Alcuni sostengono che ci sia anche una 14ª vittima ufficiale. È proprio Elliot Ness che, dopo la gloria per la cattura di Al Capone, si distrusse la credibilità proprio inseguendo il macellaio. Negli anni 50 provò a candidarsi come sindaco di Cleveland, ma non raccolse i voti necessari. Morì alcolizzato qualche anno dopo.